Tengo a precisare subito che non sono uno specialista né dell'opera di Rosmini né di quella di Newman. Sono uno studioso, come è stato detto, della storia della Chiesa del Novecento e in particolare della storia del Concilio Vaticano II. Ho pubblicato l'anno scorso un piccolo volume di sintesi storica Il Concilio Vaticano II, pubblicato dalla Carocci. Se ho scelto di dedicare la mia relazione a questo tema, cioè Paolo VI, il Concilio Vaticano II e la riforma della Chiesa, è per due ordini di motivi. Il primo è che stiamo commemorando quest'anno il 50° anniversario dell'elezione di Papa Montini, che è stato chiamato il principe riformatore dallo storico Andrea Riccardi. Infatti, con Pio X, Papa Sarto, Paolo VI è stato uno dei papi più riformatori della storia della Chiesa del Novecento. La riforma nel programma ordinario della Chiesa, la riforma è continua. Scriveva l'allora Cardinale Montini nella sua famosa lettera pastorale «Pensiamo al Concilio», pubblicata nell'aprile del 62, a pochi mesi dall'apertura del Concilio, e che avremo modo di citare ancora, un testo fondamentale per capire il pensiero di Montini. Mi è sembrato dunque interessante ritornare nell'ambito di questo simposio sul cosiddetto riformismo montiniano, sulle sue radici e sui suoi contenuti in relazione con l'idea di concilio, ma anche sulle sue realizzazioni post-conciliari. Secondo motivo per cui ho scelto questo tema è che sto scrivendo una biografia di Papa Montini e per capire la centralità dell'idea di riforma ecclesiastica, reformatio ecclesiae, nel pensiero conciliare di Paolo VI, è necessario tornare alla biografia intellettuale di Giovanni Battista Montini, alla sua formazione, alle sue letture, alle influenze subite, e forse avremo modo di interrogarci anche sull'influenza del pensiero di Rosmini e di Newman sul pensiero di Paolo VI. Per quanto riguarda la biografia intellettuale di Papa Montini, molto importante mi sembra il volume pubblicato l'anno scorso dal professore Fulvio De Giorgi, intitolato semplicemente Monsignor Montini, Chiesa Cattolica e scontri di civiltà nella prima metà del Novecento, pubblicato dal Mulino nel 2012, e che è un volume molto importante, secondo me, che ha rinnovato in profondità la storiografia su Paolo VI e su Papa Montini. Bene, dunque la mia relazione si dividerà in tre parti. Prima parte, le radici del riformismo montiniano. Seconda parte, il tema della riforma nei scritti montiniani, preconciliare e conciliare. E infine le due grandi riforme postconciliari di Paolo VI, la riforma liturgica e la riforma della curia. Primo punto, dunque, le radici del riformismo montiniano. Nato a Concesio, vicino a Brescia, il 26 settembre del 1897, Giovanni Battista Montini era troppo giovane per aver vissuto la crisi modernista. Quando nel 1916 cominciò a frequentare da esterno il seminario di Brescia, la bufera del modernismo si era placata, ma il clima di sospetti generato dalla condanna pronunciata da Papa Pio X con l'enciclica Pascendi nel 1907 rimaneva pesante. La sua condizione di seminarista esterno, che gli era stata concessa in modo eccezionale dal suo vescovo per ragioni di salute e che gli permise di continuare a vivere in famiglia mentre seguiva i corsi del seminario, incise non poco sulla sua formazione intellettuale e spirituale. Oltre ad approfittare delle relazioni sociali del padre, Giorgio, che gli diedero l'occasione di incontrare alcuni personaggi coinvolti nella crisi modernista, come il padre Giovanni Semeria, oppure il vescovo di Cremona, Monsignor Geremia Bonomelli, Giovanni Battista Montini poté organizzare in modo relativamente autonomo il proprio tempo libero. In questa ottica non c'è da stupirsi, come è stato scritto, che fin dagli anni della sua formazione al sacerdozio il giovane acquisisse uno spirito duttile e aperto. La storiografia ha recentemente insistito sull'esistenza di un modello cattolico bresciano. Mentre i cattolici italiani, raggruppati nell'opera dei congressi, dimostravano un atteggiamento di totale intransigenza di fronte al nuovo Stato italiano, i cattolici bresciani si volevano più aperti nei confronti della modernità e delle sue acquisizioni, democrazia, libertà, progresso sociale. La strategia del non expedit né eletti né elettori, imposta ai cattolici italiani da Papa Pio IX, non aveva altro scopo che quello di preparare il loro ritorno nella vita politica nazionale. L'influenza di Alessandro Manzoni era molto evidente. Non è un caso se l'associazione in cui il giovane Montini e suo fratello maggiore Lodovico fecero i primi passi da militanti cattolici era appunto intitolata al grande scrittore lombardo. Fondata nel 1909, l'associazione Alessandro Manzoni aveva lo scopo di raccogliere giovani sia liceali sia universitari per dare loro una formazione basata sui principi del cristianesimo. E nel giugno del 1918 fu fondato un giornale intitolato La Fionda, diretto dal grande amico della giovinezza di Montini, Andrea Trebeschi, al quale Giovanni Battista Montini collaborò con fervore, stendendo note e recensioni che ben riflettevano la sua sensibilità religiosa e la sua volontà di azione sociale. In un articolo pubblicato in data del 5 marzo del 19, Montini rifletteva sulla crisi spirituale del dopoguerra. È proprio il titolo dell'articolo, crisi spirituale. Siamo nel 1919, all'indomani della Prima Guerra Mondiale. E con grande lucidità, egli analizzava le radici del profondo malessere esistenziale della nuova generazione. La crisi spirituale che egli individuava era innanzitutto una crisi dell'intelligenza metafisica nel suo rapporto con la verità. Mentre prima, scriveva Montini, tutti si riconoscevano in un sistema di dottrine, di principi, di teorie trionfanti e indiscusse, dopo tutto sembrava destino a cambiare per sempre. Cito ancora, l'uomo oggi giura su convinzione che domani rinegherà, deprecherà. Il pensiero cristiano, rimasto intatto da secoli, non poteva più rispondere a questo bisogno di certezze, poiché rimaneva inaccessibile all'uomo contemporaneo. Cito ancora Montini, si direbbe che un tal pensiero abbia dovuto irrigidirsi come una mummia egizia, chiudersi in formule che non i popoli, non le plebi conoscano e maneggino, ma solo pochi sapienti, devoti ad arcaiche tradizioni. Si vede che implicitamente c'è una critica dura dell'insegnamento che si faceva ai seminari, ai facoltà di teologia all'inizio del secolo. Ma c'è un altro testo degli anni giovanili di Montini che fu pubblicato 3 anni dopo e che ci aiuta a capire ancora meglio il pensiero di colui che nel frattempo era divenuto sacerdote che si era trasferito a Roma per proseguire gli studi. E la lunga recensione che dedicata al volume di padre Giulio Bevilacqua intitolato La luce nelle tenebre, è pubblicato nel 1921. Come si sa, padre Giulio Bevilacqua fu uno dei grandi maestri di Paolo VI, l'ha fatto cardinale alla fine del concilio nel 1965. Era uno di questi padri filippini che i fratelli Montini avevano conosciuti da quando avevano cominciato di frequentare l'oratorio della pace di Brescia. Uomo aperto, padre Bevilacqua aveva studiato a Lovanio, alla scuola del grande cardinale Mercier, e aveva aderito con entusiasmo al movimento di rinnovamento liturgico sorto nelle grandi abbazie belghe. Religioso patriota, aveva combattuto come ufficiale alpino sul fronte di guerra, dunque durante la Prima Guerra Mondiale, prima di essere fatto prigioniero. Nel 1921 diede alle stampe un libro che raccoglieva i testi delle sue conversazioni spirituali con i suoi compagni di prigionia. Leggendo il libro di padre Bevilacqua, Montini ritrovava la grande preoccupazione che lo tormentava dalla fine della guerra, quella appunto dell'uomo moderno, con le sue angosce e i suoi dubbi. Cito Montini: «L'uomo moderno è innanzitutto un uomo senza filosofia, incapace di accedere alla verità con la sua ragione, in preda al dubbio universale della rivoluzione cartesiana, come può essere messo a contatto col sublime del Vangelo?» si chiedeva Montini. La prospettiva doveva essere rovesciata. Solo partendo dal Vangelo, l'intelligenza umana guidata dal Vangelo stesso avrebbe potuto ritrovare la via della verità perduta. Scriveva ancora Montini: «Un giorno era al contrario, la metafisica conduceva al Vangelo. Dopo un catecumenato di studi filosofici, l'uomo apriva le pagine divine. Ora l'uomo, singhiozzando sulle pagine divine, ancora luminose fra tante tenebre, ritorna con confidenza a ragionare di verità speculativa». Dunque si impone a Montini, giovane, l'esigenza di un'apologetica nuova. Apologetica nuova. Cito ancora Montini: «Un'antica e forse un po' vecchia scuola d'apologia cristiana non ha compreso come con la stabilità teologica possa conciliarsi un'agilità apologetica e si riveste perciò della severa espressione teologica sterilizzata, sì, resa sterile coi migliori metodi scolastici per agire anime fuggenti di giovani, perdendo in efficacia cioè che ha consumato nello sforzo di rendersi perfetta e verbalmente sicura». Dunque una critica dura della neoscolastica che veniva insegnata in modo particolare nelle facoltà di teologia romane all'inizio del secolo, e questo testo è stato scritto dopo l'arrivo di Montini a Roma all'inizio degli anni 20, quando aveva cominciato a frequentare in modo particolare i corsi di filosofia all'Università Gregoriana. L'influenza manzoniana non può essere dissociata da quella dell'altra grande figura del cattolicesimo liberale italiano, appunto Antonio Rosmini. Ma i riferimenti all'opera del Roverettano nei scritti montiniani sono pochi, anche se alcune espressioni di Montini giovani, in modo particolare quella di cui si è fatto accenno ieri, di carità intellettuale, sono frequenti, in modo particolare scritti dell'allora assistente ecclesiastica della Fucci, Montini, negli anni 20. Dunque, che usa spesso questa espressione di carità intellettuale, ma senza riferirsi esplicitamente a Rosmini. E poche sono anche i testi di Rosmini conservati nella biblioteca del pontefice bresciano. E qui mi appoggio sul giudizio di uno dei massimi conoscitori del pensiero di Montini, Papa Montini giovane, Massimo Marcocchi, che scrive: «Il rapporto di Montini con Rosmini rimane problematico». Rimane problematico. Ci muoviamo nel campo delle ipotesi, in assenza di dati certi e probanti. Fine della citazione. Sarà tuttavia durante il pontificato di Paolo VI, nel clima di fervide speranze della fine del concilio, che verrà tolto il divieto di pubblicazione dell'opera delle Cinque Piaghe della Santa Chiesa. E se non sbaglio, la prima edizione sarà pubblicata nel 66 dalla Morcelliana, casa editrice bresciana fondata nel 25 dagli amici di Montini, per aprire la cultura cattolica italiana alla cultura europea. E la riabilitazione di quell'opera chiave del riformismo ecclesiale ottocentesco, come scrive Fulvio De Giorgi, che era stata messa all'indice nel 1849, non era casuale. Sembra che il giovane Montini avesse letto il libro dietro suggerimento di Luigi Bazzoli. È possibile tuttavia riconoscere qualche eco della lettura di Rosmini in questa lettera scritta ai genitori all'indomani della beatificazione di Roberto Bellarmino, il grande cardinal Bellarmino, nel maggio del 23, quando scriveva ai genitori. È chiaro che le radici sono necessarie all'efficienza della vitalità generativa, mentre ogni pompa e ogni grandezza per se stessa è più pericolosa che benefica, scriveva Montini nel maggio del 23. Accanto all'influenza dell'ambiente bresciano, mi sembra che ci sono due altre linee di influenza che possono essere individuate. Il neotomismo francese, pensiero di Maritain, Journet, Congar, e la nuova ecclesiologia tedesca, e penso qui a Romano Guardini e Karl Adam. L'influenza della cultura cattolica francese nella formazione intellettuale del giovane Montini è stata preponderante. È stato sottolineato la schiacciante proporzione dei libri francesi nella biblioteca, ancora oggi, del pontefice, conservata all'Istituto Paolo VI. L'incontro con il pensiero del filosofo Jacques Maritain e poi, dopo la guerra, con il suo amico e discepolo, il teologo svizzero di lingua francese Charles Journet, è stato determinante. Dalla lettura dei testi di Maritain e Journet, Montini ha tratto l'idea della necessità di distinguere tra cristianesimo e cristianità. Come scriveva Journet nel suo libro La Juridiction de l'Église sur la Cité, pubblicato nel 1931, ciò che chiamiamo cristianità è come un abito vivente di cui si cinge nel corso dei secoli la Chiesa eterna. Il cristianesimo resta, ma le cristianità che esso sviluppa attorno a sé si succedono e scompaiono. È possibile una sola Chiesa, ma sono possibili diverse cristianità. E nel suo famoso testo Humanisme intégral, già citato, pubblicato nel 1936 in Francia, ma che fu tradotto in Italia solo nel dopoguerra, nel 1946, ma di cui già alla fine degli anni 30 una traduzione manoscritta clandestina aveva cominciato a circolare sottobanco tra i settori della FUCI e dei laureati cattolici, Maritain, come si sa, proponeva l'ideale storico di una nuova cristianità, non più sacrale come nel Medioevo, ma profana e aperta ai valori dell'umanesimo moderno. E mi sembra che Montini farà proprio l'ideale maritaniano della nuova cristianità, ma non esiterà a andare, per così dire, oltre Maritain, quando parlerà nel secondo dopoguerra non più di nuova cristianità, ma di cristianesimo nuovo. È un passo avanti. È un testo che ha tirato fuori proprio Fulvio De Giorgi in quel volume che ho citato all'inizio, e il discorso che Montini fece ai laureati cattolici nel 51 era allora sostituto, come lo sapete, alla Segreteria di Stato. E scrive, commentando proprio questo discorso di Montini, quando parlava di un cristianesimo nuovo, scrive De Giorgi, Montini spostava l'attenzione dalla società alla Chiesa, anche se non parlava di riforma della Chiesa. Fine della citazione. Interessante capire l'evoluzione del pensiero montiniano. Terza linea di influenza, quella della nuova ecclesiologia tedesca, che non va sottovalutata, perché con essa viene superata l'ecclesiologia giuridica della Controriforma cattolica. Nella sua lettera già citata, Pensiamo al Concilio, il Cardinal Montini scrive: la Chiesa è un mistero, cioè un disegno divino, una presenza divina, un'azione divina. E l'assistente ecclesiastico della FUCI aveva contribuito tramite sempre la stessa casa editrice, la Morcelliana, fondata nel 25, come ho detto, a Brescia, alla diffusione in Italia delle opere di Romano Guardini e di Karl Adam, questi due grandi teologi cattolici tedeschi. E il Cardinal Montini, nei suoi scritti preconciliari, non mancherà di riferirsi esplicitamente a Guardini quando cercherà, come nel marzo del 62, di precisare le finalità del concilio in un discorso tenuto all'Università Cattolica di Milano il 15 marzo del 62. Cito ancora Montini: il concilio è una straordinaria occasione e uno stimolo potente per aumentare in tutta la cattolicità il senso della Chiesa. Sembra pronunciata per questa circostanza la memorabile parola di Romano Guardini: si è iniziato un processo di incalcolabile importanza, il risveglio della Chiesa nelle anime. Dunque Montini, a pochi mesi dell'apertura del concilio, cita questa frase famosa di Guardini, che aveva scritto all'indomani della prima guerra mondiale e che simbolizzava il rinnovamento dell'ecclesiologia cattolica in Germania all'indomani della prima guerra mondiale. Ma c'è l'altro, anche Karl Adam, autore sospetto di eterodossia a Roma in quegli anni, e che Montini e con i suoi amici di Brescia contribuì a far conoscere in Italia. Dunque con Karl Adam Montini si accostò all'ecclesiologia della cosiddetta scuola di Tubinga, e l'esigenza della reformatio ecclesiae era molto forte e anche inseparabile dalla riscoperta, appunto, della dimensione spirituale e mistica della Chiesa. Interessante anche questa lettera che scrive Montini all'amico Mario Bendiscioli, che era lui grande conoscitore del pensiero cattolico tedesco, che ha contribuito a far conoscere e tradurre in Italia in quegli anni e che ha voluto far tradurre appunto i testi di Karl Adam, ma che ha incontrato grande difficoltà con la censura del Sant'Ufficio. E dunque Montini, pur incoraggiando questa opera di traduzione, l'opera di Adam, lanciava come un ammonimento a Bendiscioli questa lettera, che vi leggo un passo: io prego che la perenne rinnovazione di cui la Chiesa ha bisogno, deve germinare per di dentro, per l'aderenza che le correnti vive, operanti e giovanili vogliono conservare con la struttura dell'organismo cattolico, e non debba fermarsi come sola idea, molto facile a formularsi, ma come vita di carità e di verità esigente il silenzioso sforzo della nostra opera in comunione con la gerarchia e i fratelli. Interessante questa lettera di Montini, perché dice che cosa? Dice: la riforma sì, ma la riforma con la Chiesa e non senza la Chiesa, con la gerarchia e non contro la gerarchia. E quando Montini parla gerarchia, parla del Papa. E come lo vedremo, se la sua idea conciliare è strettamente legata all'idea di riforma, la sua idea di concilio non è concepibile senza il Papa, senza l'autorità del Papa. Non so se questo è tipicamente rosminiano, lascio questo a vostra valutazione magari per la discussione. Bene, vado al secondo punto della mia relazione: concilio e riforma. Nominato cardinale nel dicembre del 58, Montini accolse con grande gioia la decisione di Giovanni XXIII di convocare un concilio ecumenico. Nel suo messaggio di adesione del 26 gennaio del 59 parlava di un avvenimento di prima grandezza, grande per la Chiesa intera e per tutta l'umanità. Non sembra che l'arcivescovo di Milano sia stato messo al corrente delle intenzioni papali. L'annuncio del 25 gennaio del 59 lo colse di sorpresa. Passato questo primo momento di stupore, egli si mosse su diversi fronti per preparare la Chiesa ambrosiana all'evento conciliare. E il votum, come sapete, tutti i vescovi, i futuri padri conciliari, sono stati chiamati a mandare a Roma un votum, cioè un testo in cui esprimevano i loro consigli e suggerimenti in vista del futuro concilio. E dunque Montini scrisse, mandò a Roma con qualche ritardo, nel maggio del 1960, questo votum, che è stato pubblicato, un testo importante per capire il pensiero di Montini, e in cui vengono elencate tutte le tematiche montiniane, cioè l'unità della Chiesa, l'ecumenismo, la liturgia, la Chiesa e l'Episcopato, e la Chiesa e il mondo moderno. Il cardinale Montini non rimase tuttavia inattivo durante questa fase di preparazione del concilio, e lì cercò in qualche modo di colmare un certo vuoto programmatico con una serie di discorsi e di scritti impegnativi in cui, come ho detto, l'idea conciliare è strettamente legata a quella di riforma. Dico vuoto programmatico perché Giovanni XXIII, che aveva convocato il concilio, non si è espresso molto durante la fase preparatoria del concilio. Il suo atteggiamento è stato giudicato, anzi è giudicato da alcuni studiosi, come enigmatico. Non è intervenuto molto nel lavoro delle commissioni, non ha fatto grandi discorsi, dunque non si sapeva esattamente quale sarebbe il programma di questo concilio. E Montini, con altri cardinali, come lo vedremo, lamentava l'assenza di un disegno organico per il concilio. Dunque ha cercato di colmare questo vuoto facendo molti interventi, discorsi, in cui cercava di precisare la sua idea conciliare. C'è da dire, per quello che riguarda i rapporti tra l'idea del concilio e di riforma, che due testi emblematici di questo periodo avevano adottato la stessa prospettiva. Il primo è quello del giovane teologo svizzero di lingua tedesca, Hans Küng, un testo pubblicato nel 60, era giovane, aveva appena 30 anni Küng nel 60, un libro che fu pubblicato solo alla fine del concilio in lingua italiana, con questo titolo, Riforma della Chiesa e Unità dei Cristiani. Comunque Küng, questo testo ebbe un grande successo editoriale. Lo stesso quello del gesuita Riccardo Lombardi, Concilio per una riforma nella carità, pubblicato nel 61, che difendeva l'idea di una riforma delle strutture ecclesiastiche. Libro, tra l'altro, che non piacque a Giovanni XXIII, e che venne duramente stroncato sull'Osservatore Romano. Comunque negli anni 50 Montini aveva accolto positivamente il programma di riforma di Padre Lombardi per un mondo migliore. E tra l'altro questi due testi sono citati in nota nella già menzionata lettera pastorale Pensiamo al Concilio del 62, che ebbe una grande diffusione, alla pari di un'enciclica, questo testo di Montini del 62, in cui viene affrontato il tema della riforma della Chiesa in relazione con il futuro concilio. E già in precedenza, ma solo marginalmente, Montini aveva trattato questo tema in una conferenza fatta a Passo della Mendola nell'agosto del 60, in cui diceva: è difficile dire che cosa sarà il prossimo concilio ecumenico, basti notare che ciascuno di noi ha in sé qualche fantasia di riformatore della Chiesa, e naturalmente sogna che sia venuta l'occasione buona per vedere realizzati i suoi sogni. Interessanti riforme possiamo aspettarci sul regime interno della Chiesa, la sua liturgia, il suo diritto canonico, la sua ascetica e così via. Tuttavia è nel testo Pensiamo al Concilio che riprende la riflessione su questo concetto tanto facile tanto difficile della riforma della vita ecclesiastica, e fa notare la sua profonda ambivalenza alla luce della storia. Cito Montini: la riforma è stata nei secoli a volta il fermento rinnovatore della tradizione cattolica, come è stato il fermento disgregatore della compagine ecclesiastica. Interessante l'accenno che fa Montini alla storia del Concilio di Trento, che è illuminante e si riferisce esplicitamente ai lavori del grande storico Hubert Yedin, che come sapete è il grande esperto e lo è tuttora della storia del Concilio di Trento, questo storico tedesco che tra l'altro fu uno dei maestri di Alberigo, il professor Alberigo, con quale ha pubblicato questo volume alla vigilia del concilio, che raccoglieva tutti i decreti conciliari. Ma l'originalità di Yedin è di aver introdotto una nuova categoria nel dibattito storiografico attorno al Concilio di Trento, cioè la categoria di riforma cattolica, perché prima si parlava del Concilio di Trento come del concilio della controriforma. Con Yedin c'è un altro apprezzamento del Concilio di Trento che viene anche visto come il concilio della riforma cattolica. E c'è questo testo famoso di Yedin, Controriforma cattolica o riforma, Controriforma o riforma cattolica, pubblicata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, che è stato tradotto in Italia, che all'evidenza Montini conosceva, perché si riferisce esplicitamente a questi scritti di Yedin, quando sottolinea come il Concilio Tridentino, scrive Montini, è stato chiamato impropriamente controriforma, scrive Montini, mentre si deve in esso vedere non soltanto una reazione difensiva e conservatrice, ma una vera e positiva riforma cattolica, che dal secolo XVI manda ancora fino a noi copiosi benefici. E passando alla storia della teologia, egli dimostrava che la riforma era inerente alla vita della Chiesa stessa. La Chiesa infatti presentava, secondo Montini, due aspetti indissolubilmente legati, un aspetto divino e un aspetto umano. La Chiesa era un'istituzione divina, quindi perfetta, ma era anche una comunità composta di uomini, quindi non perfetta, oppure più esattamente in via di perfezionarsi e di santificarsi secondo il modello. La riforma perciò è uno sforzo perenne nella Chiesa, il quale tende ad avvicinare l'idea divina alla realtà umana, a questa e questa a quella. Questa idea montiniana. E dunque, se concilio e riforma andavano spesso insieme a lungo i secoli, il rapporto tra i due si presentava in modo totalmente nuovo in occasione del futuro concilio. Cito ancora Montini: la caratteristica però di questo concilio, il quale pur tende espressamente a qualche notevole riforma, deriva dal fatto che il desiderio del bene, piuttosto che la fuga dal male, ne provoca la convocazione. Sarà perciò un concilio di riforme positive, piuttosto che punitive, più di esortazione che di anatemi. E qui c'è già un'anticipazione di quello che dirà Giovanni XXIII del discorso di apertura. La Chiesa di oggi preferisce far uso della medicina e della misericordia piuttosto che di quella della severità. Conoscete queste parole di Papa Giovanni. Ma la riflessione di Montini, questo testo preconciliare, si concludeva con una messa in guardia contro una falsa comprensione dell'idea di aggiornamento. L'aggiornamento non sarà un semplice adattamento all'evoluzione della storia profana, diceva Montini, perché la prima illusione sarebbe quella di pensare che il Concilio decreterà riforme radicali e sbalorditive nell'ordinamento presente della Chiesa, tanto da cambiare i suoi lineamenti secolari e da farne un'istituzione del tutto nuova, o come dicono alcuni, moderna, modellata cioè sui schemi giuridici della vita associata contemporanea. Non sarà così, scrive Montini. E un altro testo in cui riflette sul tema della riforma della Chiesa in relazione con il Concilio Vaticano II è quello pronunciato all'Università del Sacro Cuore di Milano il 25 marzo del 62. È interessante questo testo di Montini perché è visibilmente ispirato a quello di un altro testo, che è quello della conferenza pronunciata dal Cardinal Frings a Genova nel novembre del 61. E il testo di Frings, lo sappiamo oggi, era stato scritto da un giovane professore di teologia dell'Università di Bonn, Josef Ratzinger. E il tema centrale di questo discorso di Frings, novembre del 61, è quello del relativismo, tema caro a Papa Benedetto, e che è al centro della riflessione dell'arcivescovo di Colonia, ma viene giudicato relativamente in modo positivo. Scrive infatti Frings, ispirato da Ratzinger: se il relativismo è uno degli elementi più caratterizzanti della vita moderna, non è di per sé un male, non è di per sé un male, perché può aiutare a misurare la relatività e la mutevolezza delle forme e delle istituzioni umane, a condizione tuttavia di non farne un assoluto. Qui ritroviamo il pensiero di Papa Benedetto sul relativismo. Ma quello che è interessante è che, come Montini in questa conferenza riprende questa categoria del relativismo e lo applica al cristianesimo, scrive Montini, il concilio deve indicare la linea del relativismo cristiano. Relativismo cristiano. Dal relativismo si passa al relativismo cristiano. Cioè, dice Montini, fin dove la religione cattolica deve essere ferrea custode di valori assoluti e fin dove può e deve piegarsi all'accostamento, alla connaturalità della vita umana e quale storicamente si presenta. Compito delicato e difficile che solo la sapienza e l'autorità della Chiesa docente, la Chiesa docente, e perciò maggiormente dal Concilio può farsi. Dunque il compito della Chiesa docente, della gerarchia ecclesiastica e del Papa. È una visione ecclesiologica molto ben caratterizzata, quella di Montini. Non meno interessante appare il riferimento fugace nella parte conclusiva a Newman, quando Montini parla del Concilio come rigiovanimento della Chiesa, nuova primavera, un saggio di quel second spring che faceva scoprire al Newman un segno della vitalità divina della Chiesa cattolica. E come sapete, il Second Spring è il titolo del sermone di apertura che fece Newman al primo sinodo della Chiesa cattolica inglese, tenuta a Oscott nel luglio del 1852, e che rappresentò la restaurazione pubblica della gerarchia cattolica in Inghilterra. E il parallelo che stabilisce Montini tra il concilio che sta per iniziare e il sinodo inglese è del tutto significativo. Le citazioni di Newman, a differenza di quelle di Rosmini, sono più frequenti nei testi di scritti anche conciliari di Montini, Paolo VI. E come è stato scritto, non ho studiato in modo approfondito questo aspetto, dunque mi appoggio su alcuni studi. La sua conoscenza dell'opera del grande teologo inglese era ampia e profonda. E come disse Paolo VI al suo amico Jean Guiton, i suoi dialoghi con Jean Guiton, pure lui grande conoscitore del pensiero di Newman, il filosofo francese Jean Guiton, Newman fu un genial précurseur, un geniale precursore, disse Paolo VI a Guiton, nelle loro conversazioni, dont les enseignements projettent sur l'Église d'aujourd'hui une précieuse lumière, di cui insegnamento gettano sulla Chiesa di oggi una preziosa luce, gli insegnamenti di Newman, così dice Paolo VI a Guiton dopo il concilio. Nominato membro della commissione centrale preparatoria nel 61, l'arcivescovo di Milano non vi svolse un ruolo di primo piano. Durante questo periodo scrisse le sue famose lettere dal concilio, concepite come una specie di diario conciliare destinato a mobilitare tutta la comunità ecclesiale attorno a questo grande evento che coinvolge la Chiesa intera e per riflesso il mondo intero. Dunque per Montini il concilio deve essere il fatto non solo, anche se alla fine è la gerarchia che decide, ma anche deve coinvolgere tutto il popolo di Dio. E sin dai primi giorni della prima sessione non mancò di esprimere qualche perplessità, come ho detto, sulla mancanza di un disegno organico ideale e logico nel concilio, e appoggiò il piano presentato dal Cardinal Sunens, che proponeva di distinguere tra le questioni della Chiesa ad extra e le questioni della Chiesa ad intra, per organizzare e strutturare meglio i lavori del Concilio. Appena eletto Papa, Paolo VI comunicò che la grande opera del suo pontificato sarebbe quella di continuare e terminare il Concilio Vaticano II. Era stato eletto per questo, insomma, è il Concilio che ha fatto il conclave. In certo senso Montini è stato eletto non per chiudere, ma per continuare il Concilio. E nel lungo discorso pronunciato all'apertura della seconda sessione del Concilio, siamo il 29 settembre del 63, dunque quasi 50 anni fa, Papa Montini precisava la sua concezione della riforma da Papa questa volta. È interessante notare che la parola rinnovamento, renovatio, aveva sostituito quella più ambigua di aggiornamento. E scrive Papa Montini: il rinnovamento al quale pensa il Concilio non deve dunque consistere nel sovvertire la vita attuale della Chiesa né nel rompere con le sue tradizioni, in ciò che è essenziale venerando, ma piuttosto nel rispettare queste tradizioni, liberandole dalle forme caduche e distorte e nel volerle rendere autentiche e feconde. Dunque, rinnovamento come ritorno alla tradizione più antica, più feconda della Chiesa. Dunque, in certo senso, come è stato detto, rinnovamento come ressourcement. Questa parola francese è difficile da tradurre in italiano. Ressourcement, che vuol dire ritornare alle fonti, ma ritornare alle fonti per ringiovanire, per ritrovare una nuova vitalità. Ci sono queste due idee: non è ritornare al passato per ritornare al passato, ma ritornare al passato per ripartire, cioè con questo senso del relativismo cristiano di cui aveva parlato, quello che è essenziale e quello che non lo è nella tradizione della Chiesa. Molto atteso questo primo discorso conciliare di Papa Montini, confermava la finalità prevalentemente pastorale assegnata dal suo predecessore al Vaticano II, ma più ancora che la volontà di collegarsi direttamente al Magistero di Giovanni XXIII, colpiva la forte continuità del discorso, di questo primo grande discorso tanto atteso di Papa Montini, con i suoi interventi precedenti alle elezioni. Il discorso di Paolo VI, che fissa la linea architettonica ai lavori del Concilio, è ispirato direttamente alla lettera del 62, di cui ho ampiamente citato. Pensiamo al Concilio, come quello che scrive Giuseppe Colombo, un'analisi dei discorsi di Paolo VI al Concilio. Dunque, rispetto a questo primo discorso, i discorsi successivi non avranno la medesima ampiezza e non sono passati alla storia come il primo che fece nel settembre 62. Comunque rimasero impressi nella memoria conciliare per l'annuncio che fecero dei tre pellegrinaggi conciliari di Paolo VI, che in qualche modo ha inventato i viaggi apostolici Paolo VI. E l'ha fatto durante il contesto del Concilio Vaticano II, e sono anche degli atti che ha voluto porre in relazione con il Concilio, cioè il viaggio per primo in Terra Santa nel 64, e poi in India e infine alle Nazioni Unite alla fine del Concilio, questo grande famoso discorso che fece in francese davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite a New York. Bene, terza parte, non vorrei abusare della vostra pazienza, mi resta ancora un po' di tempo. Sulle riforme post-conciliare di Paolo VI, come ha attuato questa idea di riforma, perché non si è limitato a attuare e a portare a termine il Concilio, ma ha voluto attuarne le decisioni. In questo senso è stato un principe riformatore, perché i testi conciliari erano solo in certo senso, e questo è molto evidente per la questione della liturgia, delle leggi quadro che enunciavano principi e disposizioni generali, ma la loro applicazione effettiva chiedeva ulteriori precisazioni. E in questo senso si può dire che il periodo dell'immediato post-concilio fu determinante, è stato il periodo della prima recezione del concilio Vaticano II. E questa volontà di riforma di Papa Montini, di voler applicare il concilio decisamente, cioè riformare la Chiesa, si è manifestata in due particolari ambiti, cioè la riforma liturgica, tanto discussa, è quella della curia. Per la prima riforma liturgica ha incaricato una commissione, il famoso Consilium ad Exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia, nel gennaio del 64, di riflettere a come applicare questa riforma liturgica. Era un organismo post-conciliare, dunque per applicare i decreti del concilio ha creato dei nuovi organismi post-conciliari, tra cui questo organismo che era composto da 42 vescovi nominati dal Papa, ma presieduto da un cardinale che non era un cardinale di curia, ma un cardinale diocesano, il cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna. E, come lo sapete, questa commissione ha lavorato dal 64 al 70 fino alla sua soppressione. Ha compiuto un'opera immensa nonostante le critiche e le difficoltà. Perché per Montini il rinnovamento, e questo forse è più anche in sintonia, mi sembra molto con il pensiero di Rosmini, anche se non lo cita, il rinnovamento della liturgia era una cosa centrale, non poteva essere una cosa marginale, ma quasi come motore centrale che doveva originare tutto il rinnovamento della Chiesa, lo disse nel il gennaio del 65. E già nella sua lettera pastorale sull'educazione liturgica, che aveva pubblicato come arcivescovo di Milano nel 58, aveva scritto che la preghiera liturgica è l'arteria centrale. Dunque ritroviamo questa centralità della liturgia nel pensiero montiniano, che doveva dare alla Chiesa più profonda e genuina coscienza di sé, scriveva Montini. Come lo sapete, la riforma liturgica è culminata con l'abbandono della lingua latina, che è stata definita come la seconda grande rivoluzione linguistica della Chiesa, dopo quella avvenuta nel IV secolo con il passaggio dal greco al latino. Tuttavia, se guardiamo il testo della Sacro Sanctum Concilium, si vede che non prevedeva l'abbandono completo del latino, e le prime istruzioni romane raccomandavano l'uso delle lingue volgari, ma anche di mantenere il latino. Interessante che Paolo VI andò di persona a celebrare la prima messa in italiano nel marzo del 65. E disse in quell'occasione, fece un discorso che è interessante, disse: prima bastava assistere, ora occorre partecipare, prima bastava la presenza, ora occorrono l'attenzione e l'azione, prima qualcuno poteva sonnecchiare, forse chiacchierare, ora no, deve ascoltare, pregare, disse Paolo VI. Fu solo nel giugno del 71 che la Congregazione del Culto Divino pubblicò una notifica nella quale si dichiarava che non ci sarebbe stato più obbligo alcuno per l'uso del latino, della messa. Dunque in pochi anni sarà passato da un abbandono parziale del latino all'abbandono completo, e come si sa tutto questo suscitò varie critiche, e fu all'origine in modo particolare del movimento di dissidenza di Monsignor Lefebvre in Francia. Anche la pubblicazione del Novus Ordo Missae nel 69 suscitò varie critiche, compreso all'interno della stessa Curia Romana. Due cardinali pubblicarono un articolo in cui si leggeva che l'abbandono di questa tradizione liturgica secolare appariva, volendo definirlo nel modo più mite, un incalcolabile errore. E Montini, Paolo VI, cercò di rispondere a queste critiche, in modo particolare nel novembre del 69, alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo rito, disse, sono le parole di Papa Paolo VI, la messa del nuovo ordinamento è e rimane, semmai con evidenza cresciuta in certi suoi aspetti, quella di sempre. Dunque rivendica la fedeltà alla tradizione della Chiesa. Non diciamo dunque nuova messa, ma piuttosto nuova epoca nella vita della Chiesa, disse Paolo VI in quella occasione. E dunque per Papa Paolo VI la nuova messa cercava semplicemente di applicare i principi che erano stati consacrati dal Concilio stesso. Il sacrificio della messa era destinato al popolo di Dio, non era più la messa privata del rituale tridentino e doveva essere celebrata di conseguenza in presenza e dal popolo di Dio. Secondo aspetti, vado più veloce perché il tempo corre, è la riforma della curia, che è stato l'altro grande cantiere del postconcilio di Paolo VI. Perché Papa Montini conosceva molto bene la curia, perché era stato per lunghi anni il segretario di Stato, sostituto alla segretaria di Stato dal 37 al 54 quando fu mandato a Milano, ma era entrato alla segretaria di Stato già negli anni 20, dunque per quasi 30 anni Montini è rimasto alla segretaria di Stato e conosceva bene da dentro la curia romana e anche i suoi difetti. È interessante che prima dell'apertura della seconda sessione del concilio decise di convocare la curia per fare un grande discorso in cui disse, siamo il 21 settembre 63, l'ora è grande e sacra, noi e voi membri della curia romana per primi la dobbiamo vivere con comprensione profonda e con cuore magnanimo. Prima espressione di questo adeguamento del nostro spirito alla grandezza dell'avvenimento sia l'uniformità del volere, anzi del fervore per la sua degna celebrazione, sia l'identità di vedute. Dunque era come un'esortazione a una collaborazione leale da parte della curia all'opera del concilio. Come lo sapete, la curia romana era stata attaccata duramente da alcuni vescovi, in modo particolare dal cardinal Frings, tra l'altro, durante il concilio, e si chiedeva dunque una riforma in profondità dei suoi metodi, in modo particolare dei metodi del Sant'Ufficio, della Sacra della Suprema Congregazione del Sant'Ufficio. E non è un caso se la prima riforma annunciata da Papa Montini, la più simbolica, riguardava appunto la più antica, la più prestigiosa delle congregazioni romane, cioè la Sacra Congregazione dell'Inquisizione, cioè il Sant'Ufficio, la cui origine risaliva al 1542, cioè alla riforma protestante. Dunque, come lo sapete, l'ultimo giorno del concilio, con un motu proprio, Paolo VI decise che la Suprema Congregazione del Sant'Ufficio doveva cambiare nome, diventando la Congregazione per la Dottrina della Fede, perdendo così il suo carattere inquisitorio per seguire le eresie e acquistandone uno più dottrinale, cioè promuovere e difendere la dottrina cattolica. Veniva anche riconosciuto ad ogni imputato la facoltà di difendersi prima di essere condannato. E poi fu anche soppresso l'indice, appunto, l'indice, figurava il testo di Rosmini, l'indice dei libri proibiti fu soppresso nel gennaio del 66. La riforma della curia postconciliare è culminata nella Costituzione Apostolica Regimine Ecclesiae Universae del 15 agosto del 67. Dunque anche qui è stata una riforma che è stata pensata, attuata piuttosto rapidamente, appena 2 anni dopo la chiusura del concilio, grande Costituzione Apostolica che riformava tutta la curia. Per adattarla, si legge, alle mutate condizioni dei nostri tempi e della Chiesa stessa, e voleva fare di essa un efficacissimo strumento al servizio del Papa. Era tra l'altro la terza riforma d'insieme della Curia Romana, dopo quella di Sisto V all'indomani del Concilio di Trento, alla fine del Cinquecento, e dopo quella appunto di Papa Sarto all'inizio del Novecento, dunque di Papa Pio X. Le parole chiave della riforma erano semplificazione, decentralizzazione e soprattutto internazionalizzazione. E anche questa riforma della Curia ha suscitato delle critiche nel mondo cattolico, in modo particolare il rafforzamento del ruolo della Segreteria di Stato, ma anche l'internazionalizzazione tanto voluta, richiesta da alcuni padri conciliari, del personale della Curia, che è stato realizzato in modo abbastanza sistematico e che secondo alcuni autori avrebbe trasformato la Curia in una specie di burocrazia transnazionale sul modello delle grandi organizzazioni internazionali. Tuttavia, e concludo con questo, al di là di queste critiche, bisogna dare credito a Paolo VI della sua volontà di attuare il desiderato rinnovamento del governo centrale della Chiesa. Si parla tanto ancora oggi della riforma della Curia, dunque Papa Montini ha voluto e ha riformato la Curia. Era la nuova Curia di Paolo VI, era come la traduzione istituzionale, se vogliamo, e qui penso in modo particolare alla creazione di nuovi segretariati per il dialogo, non solo per l'unità dei cristiani, ma il dialogo anche con le religioni non cristiane, il dialogo con i non credenti. Dunque la traduzione istituzionale dell'idea conciliare di una Chiesa in dialogo con il mondo e al servizio dell'uomo. Grazie.